Buonasera, siamo sempre in questa situazione kafkiana per cui facciamo la catechesi a Nettuno, ma abbiamo tutte persone di Lavigno, stiamo per portare un po' di strada, cambiare comune, cambiare aria, eccetera. Speriamo che piano piano cresca un po' la partecipazione delle persone di qui anche, perché sono proprio poche, un peccato. Stasera sarà una serata un po' particolare perché è l'unica catechesi che facciamo quaresimale. Abbiamo sempre fatto diverso, cioè abbiamo sempre dedicato diverse serate, per esempio in Avvento, la scorsa quaresima. Questa quaresima è un po' diversa perché, come sapete, ho un po' di impegni particolari prossimamente, quindi la cosa mi impedisce di essere presente tutte le settimane. Insomma, cercheremo in una sera di dirci l'essenziale della Pasqua, perché la Quaresima ha senso unicamente come preparazione alla Pasqua, e questo è importante ricordarlo, no? Usciamo da decenni, magari da secoli, di vita quaresimale fine a se stessa. La Quaresima era, e a volte purtroppo ancora è, un periodo di automortificazione, di penitenza, di compianto, di rimpianto, di senso di colpa, di vedere la nostra umanità, la bellezza che c'è dietro e dentro, come qualcosa di sporco, qualcosa da liquidare, da amputare, da purificare. In certi casi può anche essere vero che abbiamo bisogno di purificazione, ma tutto questo cammino, ripeto, ha senso soltanto in vista della grande, bella e buona notizia di una risurrezione che non riguarda soltanto Gesù Cristo. Dicevo oggi ai ragazzi della Cresima, vedete, se la risurrezione fosse qualcosa che ha riguardato 2000 anni fa soltanto Gesù Cristo, soltanto il Dio in cui crediamo, il Dio di Gesù, beh, sarebbe un argomento che ci cambia la vita fino a un certo punto. Ci farebbe piacere per Lui, ma a noi, uomini del XXI secolo, avrebbe da dire poco questo. Avrebbe da dire soltanto che c'è un Dio che continua a vivere dopo la morte. Bene, però il messaggio cristiano ha da dire qualcosa a ogni uomo, a ogni donna, di qualunque tempo, di qualunque fede, di qualunque morale, di qualunque inclinazione, di qualunque situazione personale. Il messaggio cristiano è un messaggio per ogni creatura. E direi che si potrebbe ridurre, sintetizzare, in una frase molto semplice. Dio non trattiene per sé nessun privilegio. Dio non trattiene per sé nessun privilegio. Ma qualunque realtà che riguarda Dio, ivi compresa quella pasquale, quella della risurrezione, è qualcosa che viene non offerto, ma regalato. Regalato a qualunque creatura, regalato ad ogni uomo. La Pasqua, la risurrezione, è qualcosa che tocca a me, Matteo, tocca a Juan Carlos, che tocca ciascuno di noi. E questo è importante, tutto il cammino della Quaresima deve portarci a questa verità. San Paolo dice: se non ci fosse la risurrezione, se la risurrezione fosse una chiacchiera, come alcuni l'hanno anche pensata e creduta, se non ci fosse la risurrezione la nostra fede varrebbe poco, varrebbe niente, sarebbe vana. Non avrebbe nessun senso. Il senso della nostra fede, il senso dell'essere cristiano, ce lo dà proprio la Pasqua. Una Pasqua che è la nostra Pasqua, la mia Pasqua. Il Dio cristiano non trattiene per sé nessun privilegio, ma vuole condividere tutto con gli uomini. L'uomo è chiamato a vivere la stessa identica vita di Dio. Una vita talmente bella, talmente grande, una vita beata, come dicevano gli antichi. una vita talmente inarrivabile che non ha nessuna fine, che non finisce mai, non ha tramonto. Allora, quando ho dovuto scegliere un passo del Vangelo per affrontare in una sera tutta la questione della Pasqua, ho pensato al brano che per combinazione abbiamo letto nella nostra assemblea domenicale domenica scorsa, la Trasfigurazione, e l'ho scelta nella versione di Marco. Sapete, la Trasfigurazione è uno di quegli episodi della vita di Gesù e della vita degli uomini che sono riportati da molti evangelisti. Tutti i Vangeli sinottici parlano della Trasfigurazione, ognuno con caratteristiche sue proprie, evidentemente. Marco è più simpatico perché ce la presenta da un punto di vista umano, come la percepirebbe ciascuno di noi. Vedremo che parla di una lavanderia. Non c'è una lavanderia al mondo, non c'è un lavandaio al mondo che riuscirebbe a fare un panno, un vestito così bianco. Da lì è nata l'idea del titolo: più bianco non si può, scimmiottando un po' la pubblicità del Dash, no? Non è che sono pagato dal Dash, però era simpatico richiamare la pubblicità, il vecchio carosello, ma ancora oggi è sempre così. Bene, leggiamo il brano. Chi ce lo legge? Magari te la senti, Vito, qualcuno che ci legga il brano, e poi iniziamo.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disfatta, loro solo. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto da morte. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Neanche 7 giorni fa Papa Francesco, all'Angelus, domenica scorsa, ha commentato questo passo del Vangelo. Per la prima volta abbiamo il pronunciamento di un pontefice che ci dice che il destino dell'uomo, così come presentato dal brano della Trasfigurazione, è condividere la stessa vita di Dio. Il Papa ha detto in questa seconda domenica di Quaresima: la Chiesa ci indica la meta del nostro itinerario di conversione, ossia la partecipazione alla stessa gloria di Cristo. L'uomo è chiamato a condividere la stessa vita di Dio, come dicevamo prima. Solo che partiamo da una condizione spesso di difficoltà, di incredulità, ci sembra che questo sia impossibile. E ci sembra che questo sia impossibile perché l'idea che abbiamo di Dio, l'idea che portiamo nella testa, non è un'idea tanto benevola, non è un'idea tanto sana. A volte abbiamo in testa un mostro al posto di Dio. Abbiamo in testa qualcuno che ci condiziona, che vuole poi dirci delle cose, un legislatore che ci dà delle regole che se le rispettiamo bene, e se invece non le rispettiamo pensiamo delle sanzioni. A volte abbiamo nella testa un Dio guardone, che ci spia sotto le lenzuola, che controlla quello che facciamo, che è un po' voyeur. A volte abbiamo in testa un Dio vendicativo, uno che ce la fa pagare, uno che ci manda i castighi, certe preghiere pagane non ci aiutano molto, no? Ho meritato i tuoi castighi, diciamo, in confessionale spesso, senza accorgerci di bestemmiare subito, dopo aver detto tutti i nostri peccati, subito la bestemmia di dire che Dio ci castiga, ce la fa pagare. Un'idea crudele, spietata di Dio, quando il volto di Dio invece è bellissimo e fa tutto il contrario che farcela pagare. È il problema di sempre. L'uomo da millenni, da tutta l'eternità, proietta su Dio i sentimenti che vive nel suo cuore. E allora, siccome noi siamo un po' egoisti, viviamo di ripicche, viviamo di volontà di rivalsa sugli altri, cerchiamo di accaparrare per noi e spesso ci dimentichiamo di chi ha bisogno, eccetera, eccetera, allora Dio sarebbe così, vicino come noi. Qualcuno che ci controlla dall'alto e dal primo scalo ci colpisce senza pietà. Un Dio impietoso, controllore, da quale avere paura. Anche questa storia del timore di Dio, se non è capita bene, rischia di portarci alla rovina. Dio non è qualcuno di cui avere paura, Dio è qualcuno da onorare perché qualcuno che mi ama. Questo è il timore di Dio. Il timore è l'amore. L'amore di Dio è corrispondere a Dio nello stesso amore che Lui ha per me, non la paura. L'uomo ha sempre vissuto di paura, la dimensione del religioso è sempre stata qualcosa da guardare con sospetto, con distanza. E meno male che c'erano degli intermediari che potessero metterci in comunicazione con Dio, perché altrimenti figuriamoci. Che dialogo poteva esserci tra un uomo qualunque, una donna qualunque e Dio? Era impensabile. Dio era impronunciabile, aveva un nome che si scriveva con quattro consonanti, il tetragramma. Yahweh è una corruzione così, vocale, ma il nome di Dio era impronunciabile. Dio era intoccabile, inarrivabile, stava al settimo cielo, lontanissimo da questo mondo. Questa era la valle di lacrime, come si dice in un'altra preghiera ancora oggi. In questa valle di lacrime, un mondo pervaso dalla disperazione, dalla paura, abbandonato a se stesso. Chi recita la liturgia delle ore, il venerdì sera alla compieta, recita un salmo terribile, sul quale ogni tanto io mi chiamo. Dio che ti abbandona, ti sommerge con i suoi flutti, ti porta alla morte. E noi crediamo che queste siano immagini serie. Meno male che a un certo punto Dio si è stufato delle nostre idee, ha deciso di fare piazza pulita di tutte queste storie ed è venuto a raccontarsi. È venuto a raccontarsi nella persona di Gesù. E la persona di Gesù è una novità assoluta nel panorama non solo religioso ma anche giudeo-cristiano. È una novità assoluta, assoluta. Se voi prendete il prologo del più bel Vangelo che abbiamo, il Vangelo di Giovanni, leggete che Dio non lo ha mai visto nessuno. Nessuno. Giovanni scrive così: Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio invece, il Cristo, è Lui che ce l'ha rivelato. Lui. Solo Lui. Voi capite che tutto questo ci fa mettere un po' in crisi, no? Ma come? Non aveva visto Mosè di spalle, non c'erano dentro? Sì, quella roba lì c'era, ma Dio davvero non l'ha mai visto nessuno prima che arrivasse Gesù. Solo Lui ci può indicare la strada, solo Lui. Il testo che commenteremo tra poco è molto chiaro, a un certo punto dice: rimane solo Gesù, solo Lui. Tutto il resto sparisce. E guardate, sparisce tutto quello che ha a che fare con l'Antico Testamento, no? Il Vangelo è terribile, non ammette interpretazione. Mosè ed Elia spariscono e non parlano più con gli uomini, parlano solo con Gesù. E poi diventa Gesù da solo, solo Lui, Lui è sufficiente. Il resto va via, si dissolve, si dissolve. Questo problema di capire il vero volto di Dio, che è nostro, è vostro, è mio, e anche il problema di chi abitava con Gesù negli Apostoli. Perché vedete, in Terra Santa, 2000 anni fa, c'era un'attesa spasmodica per questo Messia che sarebbe venuto a salvare il mondo, no? Guardate, in tutti i tempi di crisi si aspetta un Messia, eh? Qualcuno che possa salvare la patria, il salvatore della patria. E un po' fratelli giudei avevano un po' questa mentalità, questa idea. Il Messia, sì sì, rivestito di fede, di religione, ma di fatto era un po' un capo politico, quello che aspettava, no? Quello che finalmente riscattasse la terra di Israele dalla mano nemica. Dice nei Romani che facevano il bello tutto il tempo, che si facevano pagare l'autotributo, impoverivano la gente, insomma, un po' come succede oggi, no? Non ci abbiamo gli occupanti, ma ci auto-occupiamo da soli. E allora dopo questa dominazione romana che non finiva più, tutti aspettavano qualcuno che prendesse un portavo al pallino e lo prendesse dal punto di vista politico. Restaurasse il grande regno di Israele, il regno di Davide, riportasse autonomia, riportasse potere economico, potere militare, un vero fondato. Il Messia che aspettavano al tempo di Gesù doveva essere belligerante, un vero fondato, qualcuno che finalmente retribuisse la gente secondo quello che si meritava. Ti sei comportato male, punito. Ti sei comportato bene, premiato. Buoni e cattivi. Una separazione netta, rapida. Un processo sommario. Questo ci vuole. Fare giustizia. Sapete, anche oggi c'è questo video, no? Facciamo giustizia. Sbattiamo di tutti dentro, poi sbattiamo di fuori. Senza processo, senza niente. Tanto che siamo fuori. Secoli di cultura giuridica, buttati al vento sulla base delle stramenticazioni di qualche sciocco politico che va per la ragione. Aspettavano un Messia che facesse piazza pulita. E quelli che erano più duri a capire che il Messia con cui stavano vivendo volto a volto, Gesù, era molto diverso da questo, molto diverso. Erano proprio questi tre che sono protagonisti del brano di stasera: Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono quelli più difficili a entrare nella logica di Gesù. Pensate che Pietro ha assunto questo nome, Pietra, una cosa di duro, teste dure di oggi, proprio per questo motivo. Che era quello che più degli altri si opponeva a Gesù. Subito prima dell'episodio che abbiamo visto stasera, c'era un Gesù che comincia a dire: guardate che io dovrò patire, dovrò soffrire, andrò in croce per amore. Per amore che è una croce, lo sapete, no? Non è che si fa solo due cuori in una capanna, anzi, non lo male che c'è. Per amore che si fa carico dell'altro e degli altri. Se no, per amore. No, non può. consegnano, per amore si è disposti a soffrire. E Gesù lo dice, il mio amore non si limita ai momenti di successo, con i motivi di pane e pesce, no, no. Il mio amore per gli uomini continua anche quando loro mi sputano in faccia, quando mi accolgono con legno, quando mi ammazzano, continua. E Pietro questo non l'aveva mica capito. Subito prima del capitolo 9 di Marco, che vediamo stasera, Pietro prende da parte Gesù e gli dice: ma cosa dici? Ma non dire queste cose. Noi dobbiamo parlare di trionfo, di vittoria, dobbiamo fare un sacco di problemi. Abbiamo un sacco di gente che ci viene dietro, riempire il santuario con la catechesi. Questo è il nostro obiettivo. Non dire queste cose, se dici così, non c'è nessuno con loro. Se dici che devi lasciarci la pelle, va bene. E Gesù c'ha una delle espressioni più terribili di tutto il Vangelo con te. Gli dice: Satana, passa dietro di me. Pietro voleva insegnare a Gesù come doveva essere il Messia, guerra frontale, vittorioso. E Gesù gli dice: tu sei discepolo, passa dietro, perché se dici così, sei il diavolo, non quelle robe, corni, tridenti, fuochi. Il diavolo siamo noi, il diavolo è Pietro, il diavolo è Matteo. Quando distoglie dal cammino di Gesù, quando dice tutto il contrario, quando invece che servire diventa dominare, il diavolo sono io. Il diavolo ha un nome e cognome per Gesù. In quel momento era Pietro, perché puntava al successo, al trionfo, invece che al servizio. Pietro è duro. Per lui il Messia è uno che deve dettare legge, e invece il Messia è uno che viene a subire la legge, subisce la legge, finisce in croce per quel motivo lì, perché subisce la legge, civile e religiosa, perché Dio viene ammazzato in nome delle norme. Anche Giacomo e Giovanni erano teste dure. In un altro episodio del Vangelo, loro stanno predicando, la gente non si converte, allora vanno da Gesù e dicono: senti, chiamiamo un fuoco dal cielo che stermini tutti questi qua che non si sono convertiti. Erano molto pacifisti. Siccome la gente non li ascoltava, volevano incenerirli all'istante. Gesù dice loro: no, non è così che funziona. E nasce lì l'appellativo di Boanerges, i figli del tuono, perché sono gente che teste dure. Sapete, tra i 12 e gli apostoli c'erano tante teste dure, teste strane, ma queste tre erano le teste calde, le più calde, quelle più facinorose. Anche oggi ci abbiamo dei cattolici un po', ci sono sempre tanti, vedete. E allora Gesù dice: momento, vi prendo in disparte e vi faccio vedere qualche cosa di importante. La notazione del tempo, avete visto all'inizio, 6 giorni dopo. Perché il 6° giorno succede questo? Il 6° giorno ha un duplice senso nella Bibbia. Testiamo qualcosa di nuovo che c'è nell'Antico Testamento. Allora, il 6° giorno, dopo l'Esodo, succede che per 6 giorni, appunto, fino al 6° giorno, sul monte Sinai si forma una nube. La nube è la presenza stessa di Dio. E proprio il 6° giorno, poi dalla nube, parte la chiamata per Mosè. Il 6° giorno è il momento in cui c'è la rivelazione di Dio, la nube sul Monte Sinai, allora. Il stesso giorno è quando Dio chiama l'uomo. Gesù sta chiamando quest'uomo. E Gesù è Dio, chiaramente. Ma il stesso giorno è anche il giorno che nella Genesi individua la creazione dell'uomo. L'uomo viene creato il stesso giorno e quello è un passo bellissimo dell'Antico Testamento, dove Dio, dopo aver creato l'uomo, dice che è una cosa molto buona. Immaginate, Dio plasma l'uomo, è conto allegorico, ma nel momento in cui Dio pensa all'uomo e lo vede così com'è, debole, fragile, capace di cadere, come questa prima esperienza dimostra, dimostra subito la caduta dell'uomo, no? E vedendolo così com'è, Dio riscontra in lui soltanto i tratti positivi. E per la prima volta aveva detto che la luce è una cosa buona, l'acqua è una cosa buona, l'uomo è molto buono. Quell'uomo lì, con tutti i suoi limiti, ben noti a Dio. Vedete, se noi riscoprissimo questa capacità del creatore, del primo artista, che ha disegnato la tela più bella del mondo, la nostra terra, l'ha riempita di colori, di vita, di profumo, e poi scorge soltanto le cose belle, potendone vedere centinaia di volte, potendo intravedere già la caduta, dice e riserva all'uomo il massimo del suo giudizio, la pienezza della bellezza. Che meraviglia! Se noi imparassimo a vedere nell'anima dell'altro tutto il buono, tutto il ricco, tutto il bello che lo abita, invece che passare la vita come dei piccini a segnare a dito le pecche degli altri, imparassimo a vedere le nostre, come insegnare quelle degli altri. E guardate che mai come negli ambienti di chiesa questo succede, è terribile, ma mai come il santuario, la parrocchia, si trasformano purtroppo in cose dove si chiacchiera, si spara alle spalle degli altri, possibilmente, che non sentano. Perché sapete che nel Vangelo c'è scritto così, quando io ho un problema con qualcuno, prima vai a dirlo un po' tutti in giro, no? Poi prendi due o tre e parla con la persona interessata, poi all'ultimo parla con il diretto interessato. C'è scritto così nel Vangelo, no? C'è scritto tutto il contrario. Chissà come mai noi facciamo sempre, partiamo dall'ultimo, andiamo a chiacchierare. La chiave. Eh sì, allora questo uomo che è così bello da far dire al primo artista, al creatore, è molto buono, creato in questo giorno, viene ricreato. In questo sesto giorno l'uomo Pietro, l'uomo Giacomo, l'uomo Giovanni, che hanno in testa un'idea di Dio terribile, castigatore, viene riplasmato da Gesù. Il sesto giorno ti do un'anima diversa, ti do una visuale diversa, ti do un'idea di Dio diversa, ti rifaccio, ti cambio il connotato, diremo oggi, ti cambio il connotato, ti faccio vedere quello che non è ancora visto, purtroppo. E guardate che è drammatico, questa gente qua è stata con Gesù una vita, anni, sono stati con lui anni. Qui siamo a un aperitivo, a un antipasto della fine. Ma vuol dire che si può stare due anni gomito a gomito con Dio senza capire niente. Vuol dire che si può bazzicare le chiese da lancio alla prete per anni, per una vita, e non aver mai veramente incontrato Gesù Cristo. E avere ancora bisogno, io per primo, di vivere il momento di trasformazione per dire, ah, era questo. Non tutte le fesserie che hanno detto, era questa roba qua, lo stupore anni di frequentazione, infinite. Quindi, sei giorni in cui Dio si manifesta, e manifestandosi fa l'uomo nuovo, fa l'uomo cristiano, fa l'uomo discepolo di Gesù, fa l'uomo seguace di un Dio che dà la vita e non la toglie, che crea e non distrugge, che ama e non odia, che perdona e non castiga. Come cambia lo sguardo di questi tre e li conduce su un altro monte, ci dice l'Evangelista. Il monte, a partire dal Sinai, era il luogo di manifestazione di Gesù e Dio. Il vero Dio, il Dio di Gesù, si va a manifestare proprio sul monte, dove Dio tradizionalmente si era sempre manifestato. Un alto monte. Se qualcuno di voi è stato in Terra Santa, come spero, io sono stato varie volte per accompagnare il gruppo, ma il monte Tabor, dove tradizionalmente si dice che è avvenuto questo episodio, è un monte molto basso, un pallettoncino di terra veramente ridicolo quel monte. Io sono entrato nel monte della Valle d'Aosta, probabilmente ci sono attenti molto diversi da vertigine, no? Chi è abituato al monte del Sud America ancora peggio, penso che mi dà meglio. Qui è un monte celle di poche centinaia di metri, saranno 100 metri. Molto molto basso, l'altezza non è un dato geografico, ma l'alto monte rappresenta l'altezza dell'immagine di Dio che viene data. Quel Dio piccino, vendicativo, cattivello, che ci aveva in testa questi tre, diventa qualcosa di vertiginoso, qualcosa di inimmaginabile, qualcosa di così bello, di così sfolgorante. Ci fermeremo un po' sul dettaglio del fulgore di Gesù, che è quasi diventa qualcosa di unico, un'esperienza unica, quella della trasfigurazione, è l'esperienza di Dio. Il Dio vero, così com'è, è unico, perché ti cambia la vita, perché ti fa sentire amato e accolto così come sei, chiunque tu sia, al di là delle fesserie che ci possono raccontare. Li porta su un alto monte e succede qualcosa di incredibile. Ci dice il Vangelo, fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Immaginatevi la scena. Questi tre vanno su con Gesù e poi vedono un Dio diverso da quello che avevamo sempre pensato. Questa è la trasfigurazione. La trasfigurazione non è l'effetto speciale da cinema. La trasfigurazione vuol dire finalmente uomo vede nel volto di Dio i suoi veri tratti. Trasfigurarsi vuol dire assumere sembianze diverse. Finalmente vedo nel Messia, in quello che sarà il Dio cristiano, Dio che noi crediamo, i tratti suoi propri, tratti che non avevo mai immaginato. Quello che era inaccettabile per Pietro, per Giacomo, per Giovanni, era che il Messia dovesse soffrire e morire, perché Dio non può morire. Com'è possibile che il Messia muoia? Com'è possibile che Dio muoia e soffra? Questo era inaccettabile dal punto di vista divino. E Gesù fa vedere loro che la morte non esiste. Semplicemente questo. Che cos'è la trasfigurazione? La trasfigurazione non è un evento storico che riguarda solo Gesù Cristo. La trasfigurazione è la promessa che riguarda ciascuno di noi, me, Matteo, tu, Paolo, tutti. Ogni creatura in questo mondo trasfigurerà. Ogni creatura in questo mondo è chiamata a vivere la stessa identica vita di Dio. Come ha detto il Papa, il cammino con gli animali ci prepara a condivide la stessa vita di Dio. E la trasfigurazione ci mostra che la vita terrena non si conclude con la morte. Quella morte che era inaccettabile per i giudei, Dio non poteva morire, in realtà è solo un passaggio che ci apre ad una vita ancora più grande, ancora più bella, ancora più luminosa, perché è la stessa identica vita di Dio. Vedete, si parla sempre poco e male della morte, e il Vangelo non perde occasione per metterci davanti questa immagine della morte. Gesù fa vedere ai suoi discepoli cosa ne è di Dio e dell'uomo. Gesù, ricordate, è sempre pienamente Dio e pienamente uomo. Qui nella trasfigurazione non vediamo soltanto il Gesù Dio che si trasfigura. Gesù è sempre pienamente Dio e pienamente uomo. E quindi le caratteristiche che lui fa vedere, che lui manifesta, non sono patrimonio unico di Dio, ma sono un regalo che riguarda tutti noi. Le vesti bianchissime, che nessun lavandaio sulla terra può rendere così bianche, neanche il dascio, che dice più bianco non si può. Invece si può, vedete che non hanno pagato la percentuale per il tipo di disperato. Più bianco si può, quel biancore lì ci indica come ogni uomo e ogni donna finisce a vivere da Dio, esattamente come Dio. Gesù non ci fa aspettare l'ultimo giorno per la risurrezione. Gesù dice: io sono la risurrezione. Chi vive e crede in me non morirà mai, mai. Chi muore, chi fa esperienza della morte, in realtà sono quelli che restano, quelli che subiscono il distacco. Io penso a due nomi, specialmente a uno di due, la direi che Dio era molto affezionato. Ma in realtà io non ho perso proprio niente. Anzi, nella prospettiva del Vangelo io li sento vivi e presenti molto più di prima, oggi. Perché la morte non interrompe la vita, ma semplicemente la fa rinascere. Proprio come avevamo maturato un tempo a vivere in una pancia e poi cresciamo alla vita terrena, così la morte ci porta dalla vita terrena alla stessa vita di Dio. Ed ecco che cadono tutte le obiezioni dei discepoli. La morte non è più un argomento contro la messianicità di Gesù, contro la divinità di Gesù, perché la morte non esiste. La morte è una trasformazione della vita allo stesso stadio di Dio, che non riguarda solo Gesù, ma riguarda ciascuno di noi. E quindi la Pasqua alla quale ci troviamo, è certo una festa che riguarda la risurrezione di Gesù, ma è anche una festa che ci ricorda il nostro destino. Una volta che la morte è vinta, questa capacità della vita di andare oltre la morte riguarda tutti. Sapete, c'è questa bella festa cristiana, per cui nel Sabato Santo Gesù scende agli inferi, che non è l'inferno, Gli inferi sono i posti dove ci sono i morti, il luogo dei morti, e tira su, fama, riporta alla vita tutti quelli che prima di lui non avevano avuto questa bella notizia. Ci sono tante belle icone nel mondo ortodosso dove Gesù tira su Adamo, Eva, tutti i progenitori della storia della Bibbia, della storia della salvezza, e estende nel passato retroattivamente, e così ovviamente nel futuro, questa vita che non finisce a tutta l'umanità, a un creatore. Però la difficoltà di sempre, la difficoltà dei discepoli di Gesù dell'epoca, ma anche di oggi, è quella di capire che basta questo, è questo il centro del cristianesimo, basta questo, non serve molto di più. In invece continuiamo a essere prigionieri, no? Di delle leggi, io parlo da giurista, amo le leggi, ma le leggi non sono mai sufficienti. Dentro la legge ci sta qualcosa e non ci sta qualcos'altro. Chi scrive la legge si immagina una situazione e poi magari si modifica un'altra, che con quella legge lì ci acchiappa poco. La legge è qualcosa di freddo, di rigido, mentre l'amore è di energia. La legge pone dei confini per la sua applicazione, già dei confini di testo, quando viene scritta. L'amore di Dio invece non ha confini, non conosce il termine, non è escluso l'amore di Dio, riguarda la creatura. E allora l'episodio del Vangelo continua con l'apparizione di due personaggi particolari. Oggi noi siamo abituati ad apparizioni della donna in giro per il mondo che parlano, ridono, piangono dalla mattina alla sera nel messaggio. Qui appaiono due personaggi che si chiamano Elia e Mosè. E sono personaggi che hanno una certa rilevanza, perché Mosè è il legislatore più vicino. Quando c'è la legge da citare, citano sempre Mosè. Il nostro padre Mosè ci aveva consentito il ripudio e tante altre volte nel Vangelo si fa riferimento a Mosè, quello che dà le leggi. E poi c'è Elia. Elia rappresenterebbe il profeta. Elia era un profeta un po' particolare, sapete, un personaggio un po' sanguigno, diciamo. Un personaggio che per combattere quelli che avevano un culto diverso da quello che lui propagandava, non aveva avuto particolari problemi a sgozzare 450 preti della religione di Baal. Siccome c'erano questi culti pagani, secondo me, non aveva trovato una migliore soluzione ecumenica, diciamo, che andare lì a sgozzare uno a uno 450 sacerdoti della divinità Baal. Poi dopo di questo si è rappresentato dicendo: sono pieno di zelo per il mio Dio. Dipende che Dio ha in testa. Vedete che bel modello. Mosè è quello delle leggi, è così, punto, o che ha detto così fuori. E quell'altro che insomma, tanto profeta, per difendere il suo credo, mette mano al coltello e stanca un po' di sangue, ma tanto che era abbastanza abituale, no? Anche per il perdono dei peccati bisogna sgozzare qualche povero capretto, qualche torto, almeno per cara ringraziarsi la divinità. E poi arriva Gesù. E arriva a dire che non solo Dio non vuole offerte da parte dell'uomo, ma è lui che si offre in pasto all'uomo. Perché sapete, questo è quello che facciamo la domenica, no? Magari ci andiamo un po' per abitudine, un po' per obbligo, c'è questa storia del precetto ancora della domenica, no? Quindi la gente va a messa per il precetto. Però la domenica andiamo a fare questo, a sentire che c'è un Dio che non ha niente da chiedere nel cuore dell'uomo, se non quello di credere che li ama così come sono, tanto da darsi un pasto all'uomo. Questa è la messa. E poi si esce dalla messa sentendosi dire: fate questo in memoria di me. Che non vuol dire, come dicono i preti, fate la messa, mai, no? Ma vuol dire sacrificatevi così per gli altri. Uscite da qua e vivete per gli altri, donate la vita per gli altri. Allora tornate qui con un senso. La messa viene in Italia, come abbiamo ascoltato, la facciamo tutti i giorni, quindi ci sono le intenzioni di messa, eccetera, eccetera, vabbè. Però la messa domenicale era, ed è, il culmine di una settimana spesa per gli altri, e non solo per noi stessi, dove andiamo a sentire la parola di un Dio che ci dice: fai così perché così ho fatto io. dona la tua vita, perché così ho fatto io e sarai felice, avrai la stessa mia beatitudine. Cominci già su questa terra a condividere la mia stessa vita. Cominci la trasfigurazione. Cominci a vivere da Dio. Questo è il cammino cristiano. Giorno dopo giorno, vivere sempre più da Dio. E questa è la Quaresima. La Quaresima non è stare il giugo delle carni con la donna di Dio. Non è questa. Il cardinale Bergoglio, nel 2011, arcivescovo di Buenos Aires, quindi ho ucciso il Papa, noi siamo tutti tranquilli, non arrivano le guardie svizzere, non mettono di dentro, eccetera, eccetera. Il Papa Francesco, allora arcivescovo di Buenos Aires, ha scritto una lettera ai suoi diocesani dicendo: no, testuale, cito testualmente, non crediamo che gli importante sia mangiare o digiunare. Non è questo l'importante. Se il digiuno diventa un'opera pia, che non si traduce in aiuto pratico, concreto per gli altri, è qualcosa di sconcertante, di pagano, profondamente pagano. San Giovanni Crisostomo, il grande padre della Chiesa, diceva che o queste opere di pietà in realtà nascondono un arricchimento per gli altri, e quindi mi tolgo io dal piatto per darlo al vicino di casa, oppure sono una bestialità. Sono una bestialità. Sono puro pagamento. Perciò la nostra Quaresima non è il primo mangiare la carne, mangiate quello che volete. La nostra Quaresima è purificarci dal nostro egoismo e aprirci al bisogno di noi, donarci agli altri. Questa è la vita cristiana. Questa è la Pasqua. La risurrezione non è un fatto storico di un'umanità. Oggi io sono chiamato a far risorgere il fratello vicino che sta male. Oggi io sono chiamato a far risorgere la famiglia povera condividendo con lei quello che ho. Oggi io. E guardate che Gesù è stato chiarissimo su questo. Prima di lasciare questo mondo, ci ha lasciato una consegna sconcertante. Quando io ci penso, dico: ma come è possibile? Lui ci ha detto, e ha detto il suo Vangelo di Giovanni: avete visto cosa ho fatto io nel mondo? No? Avete visto le mie opere in questi 2 anni e 2 mesi che siete stati con me? Voi ne sarete di più grandi. Noi. Ah, ma tu sei Dio. Questa è la solita solita che si sente. Quello era Dio, figurati. Voi ne sarete di più grandi. Guardate che Gesù non è che ha fatto robette da poco, eh? Insomma, abbiamo una rete ad alberi, moltiplicano tanti pesci, c'è una roba così. Voi ne sarete di più grandi. E se l'ha detto lui, io ci credo. Oltre a crederci, dobbiamo provare a fare. Allora, la Quaresima è questo, un cammino di trasfigurazione. Quanto più la nostra vita si apre alle esigenze degli altri, si dona a chi abbiamo vicino, impara ad amare, a farsi carico delle necessità di chi soffre, quanto più facciamo così, tanto più comincia la nostra trasfigurazione. Cominciamo a diventare più bianchi, più belli, più splendenti, perché irradiamo la stessa luce di Gesù. San Paolo diceva: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, cioè chi vede me vede Cristo, se mi comporto in un certo modo. Non sono la destra, eh? Ah, quello potrebbe essere uno scandalo. Quello potrebbe essere uno scandalo. Se vado solo a messa e poi mi faccio gli abbracci a me per il resto della vita, sono così pericoloso. Io per primo, no? Il Vangelo lo dice: se hai un problema col tuo fratello, non avvicinarti all'altare, lascia la tua offerta dove vuoi, vai a far pace col tuo fratello e poi torna alla messa. Se no, niente, Papa Francesco lo scorso anno ha fatto una catechesi bellissima, dove ha di fatto abolito il concetto di umanità in questo senso. Lui ha detto: se ti senti meglio degli altri, se pensi di poter fare più la comunione a quello lì che hai divorziato, nota, che figura, no? Se pensi di poterti tu accostare al sacramento mentre quello là che c'è una coppia omosessuale, no, figura, no? Ecco, se la pensi così, a messa non andarci, che è meglio. Se ti senti migliore degli altri, la messa non è il tuo posto. Prima devi conoscere Gesù, leggere il Vangelo, entrare nella sua logica, nella sua mentalità, e poi, finalmente, entrerai seriamente nella messa. Perché la messa non è la collega di alcuni che sono grandi e quelli fuori dalla porta fanno scopo. Non è così. Se è così, è il più schifoso tradimento del Vangelo che possiamo fare. È il più schifoso tradimento del Vangelo. Quando facciamo passare l'idea che siamo migliori di quelli che muoiono. È una bugia ed è una vergogna. E siamo noi responsabili del fatto che gli altri non vogliono andare e non credono. Perché siamo dei pessimi esempi di Gesù Cristo. E si sente dire in giro, è da ancora messa così. Poi si intacca le tangenti, poi fa le scarpe all'allievo per avere uno scatto di carriera, e poi da ancora messa. Quante volte non lo ancora messa? A volte è vero. A volte è vero. Appaiono i tradizionalisti, Elia e Mosè. Quelli che la sanno tutta loro, quelli che hanno la legge in tasca e la usano come una clava contro gli altri, quelli che sgozzano quelli che non ci stanno e la pensano diversamente. Però notate una cosa, questi signori, Elia e Mosè, non parlano con i discepoli. Conversavano con Gesù. Gesù non permette loro di parlare di Gesù. Non è nulla da dire loro che non sia già stato detto e rappresentato da Gesù. E guardate, è stranissimo. Ci sono questi due che appaiono, perché appaiono? Chiacchierano un pochino con Gesù e poi vedremo spariscono. Ma non hanno niente da dire al popolo di Dio. Noi dobbiamo concentrarci su Gesù. Poi quello di buono che c'è anche nell'Antico Testamento conserviamo pure, per carità, studiamolo, è interessante dal punto di vista culturale, ma non possiamo fare riferimento soltanto a Mosè ed Elia. Noi dobbiamo dialogare con Gesù, e solo con Gesù. È lui il faro, è lui la guida. Tutto il resto deve passare quel setaccio lì. È come avere un setaccio, bisogna un setaccio. La farina buona passa sotto, perché rientra nelle maglie di Gesù, nel suo messaggio. Tutto quello che invece non rientra nel suo messaggio viene scartato, mutato. E ce n'è da buttare, non è tipo testamento, ce n'è. L'ha detto Gesù, non l'ho detto. Vi è stato detto, ma io vi dico. Vi è stato detto, ama il tuo amico e odia il tuo nemico. Io invece gli dico, ama il tuo nemico. Gesù riscrive intere pagine dell'Antico Testamento, perché non rappresentano affatto la volontà di Dio. Lui che è Dio, lo può dire. E Pietro, vedete, Pietro è ringalluzzito dalla presenza di Elia e Mosè. Finalmente qualcuno che mette un po' di legge, qualcuno che taglia le gonne, è nel suo Pietro. E prende la parola, capisce, finalmente Gesù era trasfigurato e non ha aperto bocca, perché la novità veramente era un po' eccezionale, no? Però finalmente si sente vincolato da questi che hanno una sensibilità più vicina alla sua. E allora prende la parola e dice: Rabbì, è bello per noi essere qui. Adesso, adesso che siamo apparsi Mosè e Elia. Grazie di averci portato qui, finalmente lo abbiamo visto anche a loro. La bellezza. Pietro dice, è bello per noi essere qui. Lui lo dice in una chiave un po' distorta, ma davvero dobbiamo cogliere questo aspetto della bellezza. Bellezza. L'incontro con Dio, col vero Dio, è sempre qualcosa di bello, infinitamente bello. Altrimenti stiamo incontrando qualcos'altro. Se qualcuno ci parla di Dio in un modo che ci fa sentire inadeguati, sporchi, lontani, ci sta raccontando balle. È bello per noi essere. Questo dobbiamo poter dire ogni volta che ascoltiamo la parola. Se è così, ci stanno raccontando delle cose sagge. Se non è così, c'è qualcosa che non torna. Non è acqua potabile, stiamo bevendo qualcosa che ci fa male. Allora cambiamo fontana. Cambiamo fontana. Ho parlato non più tardi di 2 settimane fa con la guardia con una persona che aveva messa da un prete un diplomato che fa messa in latino, poi deve andare con la testa coperta, con le ginocchiate per fare il comunione, una serie di regole oscene, proponiamo una vera pornografia, ridurre il dono di Dio agli uomini a tutta questa serie di lacci, lacciuoli, per cui se non ti inginocchi non ti do la comunione, se non c'è la testa coperta non puoi entrare in chiesa, proprio cose da psichiatra più che da chiesa, insomma. Uno bravo, uno di quelli che se la cavi bene, che è più difficile, perché se no è dura. E questa povera donna, ascoltando una catechesi, dice, sai che queste cose non le ho mai sentite, mi hanno sempre detto, o così, o cos'ha, o così, o come sei fuori, o come ti sei. Anche questa esperienza, ma non è esperienza di Dio. È bello. E dice, facciamo 3 capanne. Abbiamo detto che Pietro è santo, testa dura, e continua a riferirsi al passato. Ancora oggi gli ebrei festeggiano la festa delle capanne, che era una festa che nasceva verso settembre, si sa. Una festa legata alla vendemmia, quindi alla raccolta delle uve, alla produzione del vino, e che poi la religione ha fatto proprio e noi l'abbiamo fatto un sacco di volte e l'ha trasformata in una festa religiosa. Pietro continua a fare allusioni al giudaismo, alla festa delle capanne, alla religione tradizionale. Facciamo 3 capanne e vedete, dice una per te, una per Mosè e una per Elia. E questo è veramente sconcertante perché nella letteratura giudaica e anche nell'iconografia giudaica, nell'immagine, chi sta al centro è la persona più importante. Se io faccio un elenco di 3 nomi al centro ne metto uno, vuol dire che quello è il fulcro, il perno, il cardine su cui mi muovo, su cui voglio costruire il mio futuro. Una per te, Gesù, una per Mosè e una per Elia. Pietro sta dicendo che la sua vita di fede si impegna sulla legge di Mosè, sull'Antico Testamento. Proprio uno di quelli che non ha potuto parlare con lui, perché Gesù non gliel'ha consentito, Pietro ci sta dicendo diventa il cardine del suo cammino. Gesù è l'angelo, quello che si era trasfigurato davanti a lui, ma immaginate, guardate come renitente, aveva assunto una visione incredibile poco prima, ma ancora prigioniero del passato. Per lui al centro c'è Mosè. Addirittura Pietro, dicono alcuni commentatori, sta qui dettando leggi a Gesù. O tu ti metti a rispettare la tradizione di Mosè, oppure non sei il Messia. Al centro c'è Mosè, caro Gesù. O tu ti accodi a questa linea, il cardinale Travaglio ha scritto questo. L'intento di Pietro è di stabilire lui quale Messia deve essere Gesù. Un Messia in linea con la tradizione giudaica, con la tradizione della legge. Un Messia obbediente alla legge di Mosè. Incredibile. Sarebbe da dirgli di nuovo: Pietro, torna dietro di me, tu sei discepolo. Pietro ha sempre questo atteggiamento, vuole dire lui a Gesù cosa deve fare o dire. Subito l'evangelista Marco dice: non sapeva infatti che cosa dire, sta quasi giustificandolo, perché erano spaventati. Per la prima volta la legge, i profeti, Mosè ed Elia non dettano legge al popolo, non parlano ai discepoli. I discepoli si sentono sconvolti, persi, perdono questi punti di riferimento che erano le uniche cose che importavano per loro. Sono qui e non ci danno indicazioni. E noi cosa faremo? Come se l'uomo avesse sempre bisogno di indicazioni pedanti, devi fare questo. No, il cristianesimo obbedisce a una sola legge, la legge della libertà. Siamo chiamati alla legge suprema della libertà. Per questo non vogliamo più nessuno al centro di tutto. Per questo non parlano più ai discepoli. E i discepoli, invece di essere contenti della venuta liberazione, o meglio, della coppia, non sono più schiavi della legge, loro sono impauriti. Quando ci tolgono le regole, come faremo? Non c'è più religione, no? Adesso se il sinodo di ottobre finalmente fa qualcosa di cristiano, cioè dice a tutti gli uomini che possono fare la comunione, che sono amati da Dio, intanto noi facciamo una cosa cristiana, per fortuna. Ecco, se succede questo, cosa succederà? Sono partiti da 5-6 cardinali, il prefetto della congregazione, della dottrina della fede, mamma mia, sono fatto cosa collegherà. Abbiamo bisogno delle leggi, delle leggine, codici, cavilli. Sapete, nel Vangelo di Giovanni c'è una bella espressione sullo Spirito Santo, su Dio, che dice: nessuno sa da dove viene e nessuno sa dove va. Soffia liberamente. E solo un cuore docile può capire come sta soffiando. Neanche il codice di diritto canonico o il catechismo della Chiesa Cattolica sa dove soffia lo Spirito Santo. Per nostra fortuna, per nostra fortuna, che noi saremo ordinati. Beh. Erano spaventati dalla libertà. Perché la libertà, l'assenza di troppe leggi, significa responsabilità. Sono io che scelgo. Sono io che decido. Sono io che scelgo se vivere come Gesù Cristo o se fare il diavolo, cioè separarmi da lui e fare tutto il contrario. Sono io, Matteo, che ogni mattina mi alzo e posso scegliere se donare la mia vita o rubare quella che voglio. Sta a me, non a qualcun altro, a me. Il dono più grande che Dio ha fatto all'uomo è la libertà. E l'uomo ha paura della libertà, è spaventato. Allora viene ancora una volta ulteriore conferma. Viene una nube, li coprì con la sua ombra. Sono tutte immagini per questi uomini imbevuti fino al collo, fino alla fine ai capelli dell'Antico Testamento. La nube era la dimora di Dio, quindi è Dio che parla. Allora ti mando anche la nube. Viene la nube, li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce che dice: questo è il mio figlio, l'amato, ascoltate lui, non Gesù, Mosè e Elia, non Mosè, lui, avete capito? Lui, allora prima si è trasfigurato, poi Mosè e Elia non parlano con loro, perché non possono, poi arriva anche la nube, la dimora di Dio, è lui che dovete ascoltare, lui, non gli altri, lui. Ma è difficile per questi, troppo, per noi, per me, troppo difficile, troppo. Ascoltate Gesù, improvvisamente non videro più nessuno, se non Gesù solo, ancora più terrorizzati di prima. Questi discepoli hanno paura di parlare solo con Gesù, perdono le certezze, il terreno traballa, ma resta solo lui. Ecco la trasfigurazione. La trasfigurazione di Gesù è la liberazione dalle leggi del passato ed è l'inaugurazione di un nuovo volto di Dio nella testa dell'uomo. Un Dio che vi ama profondo da trasfigurare la loro esistenza nella sua, da farli vivere per sempre, da cancellare l'idea della morte, che non riguarda più nessuno, perché chiunque crede in Gesù e in Gesù solo non muore ma vive per sempre. La trasfigurazione è una grande liberazione, ma per essere liberati dobbiamo volere. Ed è questo che spesso ci frega. La libertà è un dono, come tutti i doni, deve essere accolto e non tenuto o respinto. E a volte è più semplice, perché così mi mantengo nelle mie certezze di abitudine, no? E non penso. Invece anche nel mondo della fede ci tocca di pensare. Oggi che va di moda questo cattolicesimo magico per cui corriamo alla statua, alla lacrima, corriamo alla veggente che vede chissà che cosa, corriamo a... e questa sarebbe la fede. No. La fede non è una manifestazione da circo, non coinvolge il mago Silva con i suoi giochi di prestigio. La fede è qualcosa di molto serio. Di serio perché deve trasformare la nostra vita, conformandola alla sua. Se no, qualcosa di inutile, è un teatro. Un teatro dove si recita male. E non si sa neanche niente. E la conclusione del Vangelo è ancora più sconcertante. Scendevano e Gesù disse loro: non dite a nessuno queste cose finché il figlio dell'uomo non sarà risorto dai morti. Ed essi tennero tra di loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. L'idea stessa di una vita che non finisce era impensabile, La risurrezione era qualcosa di talmente innovativo che non si poteva credere. Guardate, non ci crederanno neanche dopo, quando Dio, burlone, consolito, sceglierà di dare l'annuncio di questo fatto, che è il fatto più importante del cristianesimo, a un manipolo di donne, sbugiardate, preso in giro da tutti, perché le donne purtroppo all'epoca, spesso ancora oggi, valgono poco nella Chiesa, nella società, no? Purtroppo. Dio è così burlone da mettere questa notizia così fondamentale per il cristianesimo in mano delle donne. E ancora una volta, quando loro torneranno dagli apostoli da via, la tomba è vuota, abbiamo visto due dei vostri vesti sfolgoranti come Gesù, due uomini, anche loro vivevano la stessa vita di Dio, che ci hanno detto: guarda, qui è risolto, perché cercate tre volte con lui che è vivo. Anche lì gli undici, i suoi apostoli, crederanno che danneggia, però sono tutti danneggiamenti, non ci crediamo, non ci crediamo. La vita che continua dopo la morte, subito, senza mai interrompere, è la novità vera di questa vita. E non riguarda soltanto noi, ma riguarda ciascuno di noi. Allora la festa del Pasqua è la festa della risurrezione di Gesù, ma è la festa che ricrea la grande famiglia dei nostri cari, di quelli che ci hanno lasciato. Nel giorno di Pasqua noi non celebriamo solo la risurrezione di Gesù, ma a tavola, a messa, alla catechesi, in qualunque momento della nostra vita, abbiamo insieme a noi tutti quelli che pensiamo ci abbiano lasciato. E invece oggi hanno la stessa veste di Cristo, vestono questo tessuto sfolgorante. E sono lì presenti, ci dicono a chiare lettere: perché mi cerchi da nuovo? Io sono vivo, non sono qui in questa casa da Cristo, sono risorto, vivo da Dio. E un giorno riallacceremo questo rapporto, vivendo tutti da Dio, perché questo è un regalo per ogni creatura, che non dipende dalla nostra condotta, da come ci comportiamo, dalle scelte che facciamo, dalle inclinazioni che abbiamo, ma dipende soltanto da una cosa: dalla grandezza del cuore di Dio, che è un cuore così grande che non ci sta nella casa toracica, e allora dobbiamo trafiggere tutto spazio e far uscire tutto l'amore di Dio, tutto lo spirito d'amore di Dio. Guardate, la morte di Gesù, meditatela bene, il venerdì santo, la morte di Gesù è la consegna totale di Dio all'uomo. Dio muore donando tutto, l'ultimo respiro, consegna lo spirito. La Pentecoste avviene sulla croce. Gesù dona lo spirito, dona sangue e acqua, la sua stessa anima. Dio esiste per morire per l'uomo, Dio esiste per donare tutto se stesso all'uomo, Dio esiste per far capire all'uomo che sono così amati da lui che li aspetta a braccia, chiunque sia. Giuda stesso, disperato per aver avuto Dio per conto della, si toglie la vita. Ma cosa credete che gli sia successo? Dopo è caduto tra le braccia di Dio che lo aspettava. Bene. Basta. Non so che ora sia, però abbiamo fatto. Io esco dal tempo quando parlo. Dove sono? 10:15? No, non è una volta, va bene, domande, interventi? Faccio un microfono, se non sono in grado di rispondere, lo faccio un attimo. Era bianco perché bianco non si può, è vero. Nessuno? Prego, se lo dici al microfono perché qualcuno ci guarda da casa. Dica. Sì. Molto interessante. Allora, mi è stato chiesto di aggiungere qualcosa sul tema della libertà nell'agire dell'uomo. Allora, partiamo da Sant'Agostino. Sant'Agostino, un grande padre della Chiesa, grande perché alla fine della sua vita si è accorto di tutti i danni che ha fatto e ha scritto un'ultima opera che si chiama Retrattazione, dove punto per punto in tanti anni di posizione, dice: io ho detto una fesseria, che mi sono sbagliato, io ho fatto una cartonata. Solo i grandi uomini come lui sono in grado di dire tutte le castronerie che abbiamo scritto in precedenza. Noi invece siamo pieni di complessi, di orgoglio, non siamo capaci. Bene, Sant'Agostino, nelle sue confessioni, dedica una pagina alla libertà, alla libertà dell'agire dell'uomo, e distingue tre stadi, tre livelli di questa libertà. Lui dice che il punto di partenza è una libertà da, poi c'è una libertà di e poi c'è una libertà per. La libertà da è un po' la libertà che abbiamo visto stasera. La libertà da è il liberarsi da una serie di ostacoli, di costrizioni che la legge, la società ci impone. Pensate ai regimi totalitari, lì ci sono alcune libertà conculcate, non c'è la libertà di parlare, quindi liberarsi da un regime che mi impedisce, no? La libertà da, liberarsi dagli ostacoli. Ma dopo essersi liberati dagli ostacoli, dai legami, dai lacci, ci vuole anche la libertà di fare qualcosa. Non basta non avere più la costrizione di qualcuno che ci impedisce, bisogna avere anche la forza di volontà, l'impegno, mettersi l'impegno per fare qualcosa di positivo. Oggi abbiamo la libertà di espressione, non c'è più un regime come quello che abbiamo vissuto pure in Italia, no? Che impediva la libertà di espressione. Però ci vuole anche la libertà di dire quello che si pensa, anche quando costa, anche quando ci esponiamo alle conseguenze. E questo è un secondo livello di libertà. Cioè, non solo non devo avere ostacoli, ma devo anche essere pronto a pagare di persona l'esercizio di una libertà. Sono in un'azienda dove vedo che qualcuno viene vessato, subisce mobbing, che faccio? Vado a testimoniare dicendo la verità o no? Ce l'ho la libertà di farlo? Non ho ostacolo, ma ho veramente la libertà di prendermi questa incombenza? E se perdo il posto, come mi mantengo? La libertà di è la capacità di sopportare le conseguenze di una scelta libera, e questo non è il problema. Quante volte nella vita vediamo cose ingiuste, cose che fanno soffrire gli altri, e ci geniamo dall'altra parte, per cui vivere con le conseguenze, perché tanto fa così tutti? Perché conviene, no? Sapete che Gesù Cristo è morto per questa storia? Pilato dice: non trovo in lui nessuna colpa. Ha detto lui, non l'ho detto io. Non trovo in lui nessuna colpa. Ma allora perché non è crocifisso? Perché sono io. Tutti vogliono. Crocifiggilo, crocifiggilo. E lui l'ha detto crocifiggilo. Tanto, che gli dà? Aveva la libertà da vincolo per salvare Gesù, ma non aveva la libertà di usufruirlo. Quando siamo schiavi dei quattrini, quando siamo schiavi della nostra posizione, del successo. Ho un amico in una diocesi, non dico la diocesi, non dico l'amico, che è a conoscenza di cose turpi che succedono. Più che stagionato, ormai quasi di Natalina, e io gli dico sempre: calma, ma vai a dirlo, vai a dire a qualcuno, se il delinquente ha detto, vai a dire a loro, se poi mi tornano la parola, Pentecoste, a fare le tue preghierine davanti alla statua della Madonna, eccetera, eccetera, sapendo che ci sono cose turbi e non mettendoti in gioco. Ma lo so che costa metterti in gioco. Costa, ma è quello il bello della vita. Pagare le conseguenze di una nostra libera scelta. Questo è da uomo. Leonardo Sciascia, un autore che io amo, leggete il giorno della civetta, leggete queste cose bellissime, parlamentare italiano, eccetera, eccetera, professore universitario. Lui divenne gli uomini in alcune categorie, gli uomini veri, quelli che sapevano pagare le conseguenze della loro scelta. E poi c'erano i quacquaracqua, quelli che ciaccolavano alle spalle degli altri, si lamentavano, mugugnavano, diciamo a Genova, un mugugno, però poi all'atto pratico non facevano niente per cambiare la situazione, per evitare problemi, per dire problemi. Quacquaracqua, ogni mezzi vuoti, mezze tacche, mezze tacche. Questa è la libertà di fare qualcosa. E poi c'è un'altra libertà ancora, dice Agostino, che è la libertà per. Non solo scelgo di fare qualcosa in un certo momento, ma scelgo di vivere per qualcosa, per il Vangelo. La libertà per non è quella di uno che in un momento di dar nulla di furbizia sceglie di pagare delle conseguenze e quindi fa qualcosa di buono. Magari c'è una forza importante su questo. Ma la libertà per è quella di chi sceglie di investire la propria vita per donarla agli altri. E guardate che non è quello che fanno i preti, i suoi, i nonni, mica sempre. Si può essere preti, suori, monaci e vivere per se stessi e contro il resto del mondo per tutta la vita. Non dipende dal celibato, dal corpo di matrimonio, da queste cose, non dipende. Uno può essere prete, pastore, sposato, celibato e scegliere la libertà per. Scegliere di alzarsi al mattino e di comprendere che la propria gioia, la propria felicità risiede nel donare la libertà a chi sta intorno. Quello che ha fatto Gesù. Perché Gesù ha scelto il pane e il vino? Il pane e il vino sono qualcosa che sono alimenti, che danno nutrimento alle persone. Il pane è un alimento per antonomasia. Perfino in galera si usava pane e acqua, no? Oggi forse non più, spero. Però all'epoca era pane e acqua, e quel pane si dava sostentamento. E il vino è qualcosa che ti dà allegria, bellezza, gioia. Gesù ha scelto di farsi alimento di vita e occasione di gioia per noi. E ci ha chiesto di fare lo stesso con gli altri. Questa è la libertà per lui. La scelta di farsi alimento di vita e sorgente di gioia per qualunque individuo ci sta vicino, per qualunque creatura incontrata, senza classifiche, senza distinzioni, no? Perché queste sono le piccinerie nostre, del mondo. Io non conosco le distinzioni. Vedete, c'è una bella espressione nell'Antico Testamento, vi faccio vedere quando di buono c'è. Lì dentro c'è scritto a un certo punto, in qualche libro sapienziale, che gli uomini guardano le apparenze, mentre il Signore guarda il cuore. Perciò lui non guarda molto con chi sono andato a letto ieri sera, con chi passo la giornata, quante volte vado alla messa. Guarda quanto sono nati di me e quello che ho nel mio tempo, a chi ne ha bisogno. Questo è quanto. Dio, per esempio, dicevo l'altra sera ai ragazzi, posso concentrarmi. Noi abbiamo una grande fortuna che Dio non è giusto. Dio è profondamente ingiusto. È ingiusto. Perché se Dio fosse giusto, ci darebbe quello che ci meritiamo. Per nostra fortuna Dio è il giusto invece. Ha scelto un'altra giustizia, che si chiama misericordia, che accoglie amorevolmente qualunque creatura così com'è, senza dare quello che si merita. Abbiamo questa grande grazia. Questa grande grazia. Non so se risposto su di me. Altri interventi. No, nelle retrattazioni non tocca questo punto. Le retrattazioni sono belle, io consiglio sempre di andare a leggere, sono un po' dispersive perché sono davvero una citazione di passi in altre opere dove Agostino corregge il libro, no? Ma c'è un punto fondamentale nelle retrattazioni che segnano un po' tutto il resto dell'opera, dove Agostino dice: io avevo scritto in una determinata opera, non ricordo quale, che Dio ama il giusto e abbandona il peccatore. E non ho mai scritto una castoria più grossa di questa. Perché Dio invece ama il peccatore ancora più del giusto. E questa è un po' la chiave di volta della funzione di Agostino. Se fino alla fine della sua vita Agostino aveva messo al centro il peccato e ha ossessionato dal peccato, come capita purtroppo spesso a questi convertiti che diventano un po' dei fanatici, perché gli fanno capire che prima erano dei peccatori incalliti, erano nominate gravissime, adesso tu hai una cosa meravigliosa, e quindi tutto quello che avevi fatto prima è sporco, schifoso, da denunciare, da abbattere, eccetera, eccetera. E allora crede i piccoli divetti, no? Che sono pieni di fede, della loro spiritualità, sono tutti esseri eterni, immacolati, eccetera, che hanno superato i problemi del passato, e siccome loro sono puri, a questo punto vedono queste macchie nel corpo degli altri. Questo era diventato un po' così. Quindi in tutta la sua produzione aveva messo al centro il peccato. I tecnici della teologia chiamano questo amartiocentrismo, al centro il peccato, amartio in me, il peccato. Addirittura lui vive, c'è una pagina delle confessioni molto indicative da questo punto di vista, qualunque atto fatto da bambino, fatto anche in condizioni di assoluta non imputabilità, qualunque atto molto semplice, anche da poco, viene vissuto con una vergogna incredibile, no? Lui racconta che da bambinello, no? Insieme a dei ragazzetti, si infiltra in un campo e ruba le pere, il famoso frutto delle pere, lo racconta nelle confessioni. Mai ho fatto una cosa così grave, mi sono sentito sporco, indegno, è successo di tutto, fighi morto. Per due pere che arrivato, mamma mia, si è anche rubato una pere, ma che è lo stesso, però mi fa una questione di santo. Perché per lui qualunque piccola conversione era diventata un sogno. Alla fine della sua vita disse: no, al centro non c'è il peccato. Sì, il peccato è una realtà che esiste, che viviamo, ma al momento è una caduta. Ma al centro c'è la salvezza. E Dio ama ancora di più il peccatore perché vuole salvarlo. Quindi la castoneria più grossa, come ho detto, è dire che il peccatore non è amato da Dio. Pensate che rivoluzione copernicana c'è stata. Questo è stato il punto più fondamentale a questa modalità. Peccato, come sempre, che la nostra Chiesa legge tutto lo stimo tranne le retrattazioni, che è un'opera che non si studia nemmeno nell'università, non si legge mai, e quindi questo guizzo che ha portato questo grande uomo a correggersi viene bypassato completamente e si rimane al vecchio Agostino, quello punitivo, quello moralista. La Chiesa purtroppo ha avuto molti secoli bui, molti secoli di fanatismo, oggi ce l'abbiamo purtroppo, a causa di questa centralità del peccato. Tutto è sporco, tutto è sordido, tutto è nero, dove siamo quelli buoni, dove siamo quelli bravi, e poi per quello che ci troviamo il 25 a messa, il 20 la catechesi, e tutto il resto del mondo sarà tanto sporco, sarà tanto nero, era tanto cattivo, ma continua a vivere esattamente lo stesso ed è andato da Dio, noi siamo di più. Ecco, meno male che abbiamo un Papa che ci dice uscite fuori da questi tempi migliorati, andate in mezzo alla gente, quella che più ora ha ottenuto fuori, e dite loro che Dio è. Mi hanno già così come sono. Ricordatevi, ha avuto questa immagine bellissima, non passate la vostra vita, lo dice il prete, non solo il credente, anche il prete, che se ne stanno a vita anche la vita. Non passate la vita a pettinare l'unica pecorella che è andata a lei. Andate a cercare le 99 disperse fuori. Avete visto le prete che lo fanno? Una volta c'era la pecorella di una crisi e le 99 di altre. Il pastore, il buon pastore che era Gesù, partiva per andare a prendere l'unica pecorella. Oggi ce l'abbiamo 99 fuori e una lei. E i credenti, quelli impegnati in parrocchia, i preti, eccetera, sono tutti gli stessi giorni, che bene, non ti sei, meno male che ti senti da tu. Poi quando morirà, quello la chiesa chiude, i preti finalmente troveranno un lavoro, da parte che non ci dici, no? Stanno per me, sono in cammino, quindi non è che mi chiamo fuori. Però dobbiamo entrare a uscire da questa logica funzionalistica per cui la Chiesa Cattolica è la messa alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 12, quando per il contrario della guardia, facciamo anche queste cose, e poi alle 16, alle 17, alle 18, alle 20. La comunità cristiana non si cementa sulla messa domenicale e basta. Non ha nessun senso. Se non c'è apertura a chi è fuori ed è lontano, se non c'è annuncio, come faceva San Paolo, San Paolo ha passato una vita a passare da Efeso, da Icono, da Antiochia, in tutte le comunità a annunciare Gesù Cristo a chi non lo conosce. Ma noi dove l'abbiamo messa questa apostolato? Che fine ha fatto? E poi ci lamentiamo che ci sono i testimoni di Genova che suonano alla citofono. Ma andiamo anche noi a suonare. Non dico di andare a suonare al citofono, ma raccontiamo Gesù Cristo alla gente, a chi non lo conosce. Facciamolo da laici, facciamolo da preti. È per questo che siamo credenti. Non per andare a fare la comunione basta la domenica. O per la confessione, le settimane, prima della comunione, e poi Gesù Cristo non annunciò da nessuno. Ma che roba? Questo è uno scandalo, questo è veramente uno scandalo. Veramente. Domani, il giorno del festiere di domani, c'è un Gesù che prenderà la frusta per mandare la gente fuori. La frusta! Fuori bisogna andare. Non per punizione, ma per annunciare. Se la Chiesa non annuncia Cristo, non esiste. Non esiste. O la Chiesa annuncia Cristo o non esiste. Possiamo fare canti, addobbi, comprare pioline, casule, statue, fare qualunque cosa. Se non annunciamo Cristo non abbiamo nessun senso. Nessun senso. Basta così? L'abbiamo trasferata troppo grossa. Quindi, buona Quaresima, buona Pasqua, pregate un pochino per me, visto che insomma l'ordinazione è mia. Grazie.